In studio Cristina Zamboni. Si allungano i negoziati alla conferenza ONU sul clima per definire una tabella di marcia sull'uscita graduale dal combustibile fossili. Ancora ieri diversi paesi produttori di petrolio hanno ribadito la loro ferma opposizione alla bozza di accordo. La presidenza brasiliana della COP30 ha poi eliminato il termine fossile dalla nuova proposta di accordo. A confermare grandi disaccordi nei negoziati è stato anche il consigliere federale Albert Rösti, presente a Belém in veste di responsabile svizzero dell'ambiente. Raggiunto dall'agenzia di stampa Keystone ATS, Rösti ha sottolineato la mancanza di ambizione nel testo finale della conferenza. In Ticino sono proseguite per diverse ore le operazioni di spegnimento di un incendio scoppiato all'alba nel nucleo di Bodio. Le fiamme sono divampate in un'abitazione, una trentina, le persone sfollate anche da altri edifici. La polizia cantonale non segnala feriti o intossicati, ancora sconosciuta l'origine dell'incendio. Dall'estero, Donald Trump aumenta la pressione sull'omologo ucraino Zelensky affinché accetti la proposta della Casa Bianca per archiviare il conflitto tra Kiev e Mosca. Ieri sera il presidente statunitense ha affermato che l'Ucraina si dovrà conformare al piano di pace americano. Dello stesso tenore le parole espresse via social del vicepresidente statunitense Vance, ricordando che Washington continua a lavorare su un piano accettabile per entrambe le parti in conflitto. Sempre negli Stati Uniti, 4 persone hanno riportato ferite in un'ennesima sparatoria. È accaduto in Carolina del Nord durante la cerimonia di accensione di un albero di Natale alla periferia di Charlotte. 3 dei feriti versano in condizioni critiche. L'Italia rende omaggio a Ornella Vanoni, spentasi ieri sera a Milano a 91 anni. Celebre interprete della musica leggera italiana, Ornella Vanoni esordì nel 1956 dopo aver mosso i primi passi nell'Accademia d'Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano. Fu anche compagna del regista Giorgio Strehler. Nella sua lunghissima carriera pubblicò oltre 100 progetti musicali.
La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
Fino a questa sera è previsto bel tempo su buona parte della Svizzera, lungo il versante nordalpino e sull'altipiano nebbioso. Domani sarà abbastanza soleggiato a sud delle Alpi, dal pomeriggio addensamento della nuvolosità. A nord cieli coperti e prime precipitazioni dalla Romandia.
Buon sabato mattina, bentrovati, diamoci una mano. Buon sabato mattina da Clarissa Tami. Oggi abbiamo ospite un'associazione molto molto speciale, Nepal, associazione nepalperte.ch. Vorrei iniziare come sempre la puntata leggendovi un editoriale per entrare nel gorgo del tema. L'associazione Nepal per te, Tashi Delek, ci presenta un modello di solidarietà che non è una corsa veloce, ma una maratona paziente contro l'oblio e l'isolamento dell'Alto Dolpo. Il loro lavoro, incentrato su istruzione e sanità, è una metafora della visione a lungo termine. Seminare germogli di futuro in un terreno difficile. La sfida non è solo la distanza, ma allineare i nostri tempi frenetici con la lentezza sacra delle montagne. L'augurio di Tashi Delek ci invita a non limitarci alle necessità immediata, ma a costruire un fondamento eterno di autonomia per le generazioni future. L'associazione ci chiede di diventare custodi di un orizzonte lento e di scommettere su un progetto che misura i suoi frutti in anni, non in mesi. Oggi abbiamo il piacere di ospitare l'uomo che ha dato il via a questa incredibile avventura, un uomo che non solo ha corso sulle vette più estreme del mondo, ma che ha trasformato ogni passo in un mattone di speranza. La sua visione ha unito il nostro territorio alle comunità più isolate dell'Alto Dolpo, dimostrando che l'energia fisica può diventare rappresentare l'energia fisica, sì, ma anche l'energia motrice del cambiamento sociale. E allora do il benvenuto e auguro buon sabato mattina al presidente dell'associazione Marco Gazzola. Buon sabato mattina, Marco.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Allora Marco, subito un commento a queste parole.
Beh sì, io ho conosciuto il Nepal nel 2011, poi anche nel 2012, grazie, come dicevi, alla passione che ho tuttora per le corse su lunga distanza. Era sempre stato un sogno per me andare in Nepal. Grazie a queste corse di alcuni giorni ho avuto la possibilità di conoscere queste zone, me ne sono innamorato ed è per quello che, come detto, poi nel 2012 tornai e fortuna vuole, nello stesso anno ho conosciuto Arianna, mia moglie,
che saluto perché ovviamente qua Arianna, sì. Regis,
sì, buongiorno a tutti.
Anche tu Arianna, sì. Ideatrice e fondatrice dell'associazione,
sì. Esatto, e grazie per averci dato questa bella opportunità di condivisione.
Ma un vero piacere avervi qui al tavolo di Diamoci una mano. Saluto anche gli altri ospiti di questa mattina. Fabio Bernasconi,
buongiorno.
Buongiorno Fabio, tu sei responsabile web e grafica,
sì,
dell'associazione, eh?
Diciamo per la limitata attività del nostro sito web, sì.
Vabbè, sempre meglio di niente. E poi la conoscete già, la nostra ospite fissa insieme ad Enrico Varsi. Abbiamo Mariluz Besomi Candolfi, infermiera psichiatrica, appassionata di calcio, sport, giocato in nazionale, arbitro, allenatrice, insomma, tante cose. Buon pomeriggio, anzi, buon mattino, scusa, Mariluz.
Buon mattino a tutti, saluti ai nostri ospiti. Sarà una mattinata sentamente interessante perché hanno tanta carne al fuoco, non solo da portare in Nepal ma anche da presentare a noi.
Esatto.
Cara Clari, buona giornata.
Allora, buon inizio di sabato appunto. Quindi Marco, tu conosci Arianna, in quale contesto e com'è che capite che avete questa, insomma, questa missione che in comune, perché ce l'avevate o sicuramente era un sentimento che già insomma avevate ognuno nel proprio cuore, poi unendovi, insomma,
sì,
unendo i cuori.
Allora, diciamo, sarò breve visto che il tutto
è
molto lungo.
Sì.
Beh, allora, Arianna e io siamo conosciuti nel 2012 durante una gara in Val d'Aosta, il Tour de Géant. Nel 2014 siamo andati per la prima volta assieme in Nepal, sempre per fare una gara, partendo dal campo
ma
base.
Lì eravate già, cioè, c'era già quando vi siete visti la prima volta, è già scattato qualcosa o?
Beh sì, diciamo che durante il Tour de Géant c'era stato dopo un colpo di fulmine.
Il colpo di fulmine?
Sì, proprio di sì, diciamo. Io avevo intervisto Arianna già l'anno prima, nel 2011, la prima volta che partecipai al Tour de Géant. Sono rimasto folgorato, quindi, però è andata un anno finché...
Arianna, tu ci hai messo un po' di più, quindi.
Sì, sì, sì. Io addirittura quando ho saputo che questo famoso Marco Gazzola si ripresentava alla partenza dopo aver vinto il primo Tour de Géant, avvicinandosi mi chiese: ma tu sei quella che ho visto un anno fa? Io gli dissi no, assolutamente.
No, no.
Negai.
No, davvero.
No. Conferma.
Sì, no, è vero. Diceva:
poi...
no, non è vero, non sono io. Faccio: ma mi sembra strano, a me mi sembra veramente che è la stessa persona. Però appunto era passato
così.
Un anno, quindi.
Sì.
Vabbè, poi quell'anno,
dopo...
quel 2012, ho avuto problemi in gara. Stavo per ritirarmi. E passa Arianna di corsa, perché anche lei partecipava a questa gara. Ho avuto un attimino così di... mi sono rinvigorito un attimo, ho fatto un pezzo di percorso con lei finché ho capito che dovevo ritirarmi.
Okay.
Invece Arianna ha continuato per questo percorso, questa gara lunghissima di 330
km. Cioè le gare lunghe sono quindi miste?
Sì.
Ok.
Sì, sì, sì. Il
tutte
chilometraggio
o c'è...
identico.
Ok.
Tutte.
Gli uomini cercano di non farsi superare.
tutte ormai, sia diciamo così nel mondo del trail che della corsa in montagna, che anche comunque nell'atletica, sì, le distanze sono identiche, anche i dislivelli.
Ok, quindi
sì.
Insomma, un modo così, ecco, vedi, possono nascere anche degli amori, voglio dire. Non c'è solo l'amore per lo sport, ma anche magari si trova l'anima gemella.
È così è stato, sì.
Bellissimo. Quindi, insomma, tu hai capito che dovevi mollare quel giorno lì la gara, non...
È tutto un perché. Probabilmente quell'anno non dovevo finire la gara, mi sono, diciamo così, riciclato in volontario, visto che ho preso una settimana di ferie, quindi mi sono detto: beh, io rimango qui in Val d'Aosta, aiuto. Però ogni tanto, vabbè, potendo vedere dove il pettorale 444, che era quello di Arianna, poteva arrivare in certi posti, io mi spostavo e così.
Casualmente.
Tenevo un po' d'occhio, vedevo come andava, se aveva bisogno e quant'altro.
Ma che bello, che bella storia romantica. Quindi da cose così belle nascono altre cose ancora più belle. Appunto, quando capite che è una missione che vi accomuna, quella del Nepal?
Ma allora diciamo che un po' la fiammella è derivata da me, nel senso che appunto io, conoscendo Marco, ho completamente cambiato la mia vita, ho lasciato la mia terra d'origine.
Qual era la tua terra d'origine?
L'Italia.
Ok.
In un lavoro totalmente differente dall'attuale. Io lavoravo in una banca, ho lavorato per molti anni in una banca e poi finalmente nel tutto ho detto: beh, adesso faccio davvero quello che ho sempre voluto fare, e quindi mi sono iscritta alla scuola infermieri e sono diventata infermiera, il mio attuale lavoro. In tutto questo ricircolo di emozioni, di percorso, no? che cambia.
Hai mai avuto dubbi in questo percorso di grande cambiamento, no? Cambi paese, cambi città, cambi addirittura lavoro?
No, assolutamente no. Tra l'altro, ecco, io e Marco non ci siamo sposati subito, quindi abbiamo deciso il nostro futuro ed è stato un qualcosa di molto naturale. C'è stata anche la decisione comunque di non avere comune, di non avere figli, e questo si collega un po', secondo me, nella lettura che poi magari potrà essere analizzata dalla nostra ospite, il fatto di comunque sentirsi dentro di proseguire la vita in un altro modo. E dal primo viaggio in Nepal, che in realtà aveva la finalità dell'ennesima gara ormai, perché in quegli anni,
perché
insomma,
quello vi accomunava, quindi era già sì, una passione che avevate in comune,
esatto.
Quindi vi portava un po' in giro per il mondo.
Esatto.
Fate questo viaggio in Nepal, tu intanto ti eri già trasferita.
Mi ero
qui,
già
giusto?
Trasferita, sì.
Avevi già cambiato lavoro, quindi...
Esatto, non ero ancora però stabile nell'attuale posizione, diciamo. E quindi Marco mi ha proposto questo viaggio, veramente non sapevo cosa aspettarmi, non ero mai stata in Asia, quindi per me era davvero un qualcosa di inimmaginabile. E poi ecco, si è aperto davvero un altro mondo dentro di me, nel senso che mi sono sentita subito a casa.
Primo, cioè, ecco, prendete, tu eri già stato, Marco, per te, quindi non era il primo viaggio in Nepal.
Era nel 2014, era la terza volta che andavo in Nepal e la prima volta con Arianna.
Prima volta con Arianna, quindi tu già conoscevi comunque il posto. E invece ti ricordi l'espressione di Arianna quando siete atterrati? Cioè, avevi delle aspettative, Arianna aveva delle aspettative, quello che poi si è trovata lì?
Ma mi ricordo che uscita dall'aeroporto, questo perché a Kathmandu chiaramente è un trambusto, traffico e tutto, però lei era tranquillissima, fa wow, ma che bello qua, proprio, ho visto che sì, già il primo impatto ho detto wow, qui è veramente un posto che mi piace,
però...
anche se è tutto un casino, polveroso, beh, chi c'è stato lo sa, a Kathmandu è un gran casino, ecco sì.
Arianna, arrivi e senti già che c'è nell'aria qualche cosa di speciale?
Sì, non mi ricordo esattamente quei momenti, anche perché arrivavo da un periodo anche... Ai tempi, ecco, ero una modesta atleta, comunque avevo appena finito una 100 km, mi allenavo tanto, avevo anche dei modesti risultati, quindi non ricordo esattamente quei primi istanti, però ricordo che mi sono stupita di me rispetto al fatto che non mi sono ammalata. Cosa che invece capita quasi a tutti i turisti, no? La classica, scusatemi, ma diarrea del viaggiatore. E quindi io mi sono subito ambientata, mi sono sentita a casa già dal primo momento, per poi... Magari...
Di solito i problemi intestinali capitano perché si mangia qualcosa, si beve qualcosa...
Cioè... Principalmente per una differenza comunque di microrganismi, di batteri, ci può confermare il nostro...
Fabio, anche tu non sei andato con loro
Io sono
quell'anno
andato
lì?
Anni dopo, nell'anno del mio 40° anniversario con Marco, siamo andati a fare
Non l'anno di Arianna, però. Ok, allora.
Io la conoscevo perché, con una mia attività è cronometrare gare sportive, e li vedevo spesso alle gare in Ticino, ai trail che venivano organizzati in Ticino. Quindi ci conoscevamo già.
Cioè, tu li conoscevi ancora prima che diventassero una coppia, Marco
e Arianna? Sì, penso proprio di sì. In ogni caso, Marco penso di sì, Arianna non ancora.
Non ancora. Comunque, siamo nella storia, Arianna arriva. Primo viaggio in Nepal con Marco, arrivi. Perché è lì che poi scatta la scintilla e decidete di intraprendere il viaggio e di... Cioè, perché?
Dice poi di fondare l'associazione.
Di fondare l'associazione.
Dove... è successo un po' dopo. Cioè, è successo nel 2017. Siamo tornati in Nepal, non più per fare una gara, ma abbiamo deciso di camminare, quindi di prenderci il nostro tempo, di togliere un pettorale, di fare un viaggio nel Dolpo. E nel Dolpo, poi nell'Alto Dolpo.
Perché non avevate ancora l'idea di fondare l'associazione?
No, lì assolutamente mi ha detto, dai, per una volta non dobbiamo assolutamente correre, ci prendiamo il tempo, camminiamo, però avevamo deciso di farlo un po' una maniera nostra, mi ha detto, vabbè, io porto tutto quello che riesco, quindi tenda, sacco a pelo, materassino, viveri e tutto, l'Arianna anche lei parte del materiale, più una guida, perché nel Dolpo si è obbligati ad avere una guida, se no non si può camminare. E il fatto che io ero appena stato reduce dell'ennesima volta che ho partecipato al Tour de Géant, l'ho portato a termine, l'ho finito, però ero abbastanza, diciamo, fatto, ero veramente un po'
provato,
molto provato. Una settimana dopo, ok, si parte, andiamo in Nepal.
Cioè, per rilassarsi, quindi.
Sì,
no?
Sì,
se
tanto
uno è provato,
per fare il defaticamento, ho detto, vabbè, dai, andiamo a farci un bel trekking noi due.
Trekking di quanti giorni, scusate?
Ma erano alla fine 2 settimane.
Erano 19 giorni.
Come defaticamento.
Sì.
Vabbè, sarà... Allora, tosto, ecco, non è il classico.
Cioè, noi, gente normale, gente comune, il defaticamento vuol dire sdraiarsi sul divano e non muoversi più, voglio
esatto.
dire. Non lo so,
sì,
adesso.
Però il viaggio era già pianificato, quindi vabbè.
Okay.
Fatto sta che pacchettiamo tutto, lo zaino pesava, presumo, un 23-24 kg.
Sempre che fa parte del
defaticamento. Arianna, ma anche lei, quasi 20 kg di zaino. E la nostra guida nepalese, lui aveva il suo zaino con... perché loro hanno bisogno veramente di poco, non siamo come noi, calze e calzini, pullover, 2 pullover, no, loro quello che hanno va bene così. Dopo il primo giorno, dico a Arianna, io non ce la faccio più, cioè ero veramente cotto, mi faceva male dappertutto, male alle anche, male alle ginocchia, reduce ancora dalla settimana di gara del Tour de Géant, però abbiamo deciso di chiedere se era possibile avere un'altra persona che venisse con noi, un portatore. Così è stato. Fortunatamente il migliore amico della nostra guida era disponibile. La sera stessa ho detto sì, vengo io con voi. Ci siamo divisi il materiale, quindi in 4 abbiamo continuato il nostro bel trekking.
Breve, fermiamoci qui con la storia. Se volete partecipare, delle domande o se avete degli aneddoti che avete voglia di condividere sulla vostra esperienza in Nepal, fatelo allo 0848030808, oppure ancora più semplice, scriveteci un messaggio 0763211113.
Still something.
Come sempre al tavolo di Diamoci una mano anche questa mattina, un'energia incredibile, un'energia positiva, grazie ai nostri ospiti di oggi, l'associazione nepalperte.ch. Abbiamo ascoltato un po' come è partita questa idea dell'associazione dal presidente Marco Gazzola e Arianna Regis, sua moglie, insomma, insieme decidono di intraprendere questo meraviglioso viaggio. Il tutto però in realtà nasce da uno dei viaggi più belli, ovvero quello dei sentimenti, quello dell'amore che vi lega. Mariluz.
Sì, infatti Clari è iniziato proprio scoppiettante questa mattina, si è parlato di scintille, in fondo tutto prende sempre fuoco, diciamo, vita attraverso l'energia, attraverso proprio anche le emozioni. Mi è piaciuto molto quando hanno citato, soprattutto Arianna ha detto: io mi sono trovata a casa a Kathmandu. In fondo casa è sempre dove c'è il cuore, no? Quindi lei si sentiva veramente a casa. E è stato bellissimo anche sentire il loro episodio del loro incontro. In fondo tante storie, quelle di successo, tante volte iniziano anche con una certa diffidenza, no? Con un certo no, perché in fondo cominciare una storia insieme vuol dire anche passarsi qualcosa uno con l'altro, no? Quindi uno sta un pochino attento, magari non si butta completamente, ma poi quando si crea un progetto allora si parte alla grandissima. E stamattina abbiamo già sentito un progetto eccezionale che anche i radioascoltatori possono veramente sposare e sentire in
questo
nostro
racconto. Insomma, Arianna, tu sei l'esempio che bisogna scommettere su se stessi, scommettere sul proprio istinto. Tu hai ascoltato l'istinto quando hai conosciuto Marco, hai detto: ma sì, lasciamo gli ormeggi, lasciamo il porto sicuro.
Sì, non me lo so spiegare, tante volte me lo ripercorro quegli anni, quei momenti, e non ho un perché, nel senso, mi sono innamorata follemente, però proprio quella scelta che arriva dal profondo, quel sapere che è la persona giusta per te, non me la so spiegare. Ogni tanto, dato che io sono anche un po' razionale, cioè, ma perché? Poi dico: lascia andare, perché doveva essere così, anche se sembra effettivamente un po' una fiaba, no? Quando senti che tutto va bene, ecco, la mia risposta è stata quella: quando senti che tutto fluisce come deve fluire, senza intoppi, senza bugie, senza scuse. E ecco.
Marco, tu eri già subito convinto, anche tu hai avuto magari qualche paura, insomma, una responsabilità comunque, quella di far cambiare vita ad una persona?
È stato tutto spontaneo, senza così. Abbiamo lasciato parlare il cuore. E, come detto, sì, io l'Arianna l'avevo già intravista nel 2011 perché era volontaria durante il Tour des Géants. Per un anno non ci siamo visti perché chiaramente io non sono di casa in Val d'Aosta, però ho sempre avuto la speranza di dire: chissà se quella persona è ancora lì a fare la volontaria in quel rifugio chiamato Rifugio Sogno in Val d'Aosta. Ed è per quello, è stato anche un po' una motivazione,
il nome nomen comunque,
sì, è stato anche un po' una motivazione di dire: dai, mi ripresento al Tour des Géants perché forse ci sarà questa persona al Rifugio Sogno sopra Cogne. Ecco, quindi il caso è stato che non era lì, perché quell'anno, come detto prima, l'Arianna ha partecipato alla gara. E però ci siamo incrociati in piazza Courmayeur la sera prima della partenza di questa gara, sì.
Che meraviglia, Arianna, noi stiamo davvero sognando insieme a voi, ripercorrendo un po' gli inizi della vostra storia, un sogno non solo personale, ma che poi diventa in realtà un sogno davvero più grande, no? Perché decidete insieme di fondare l'associazione. Qual è l'aneddoto scatenante che vi fa capire che è giunta l'ora di fare qualcosa di più?
Allora, l'aneddoto scatenante, si può dire, è stata Arianna. È lei che ha avuto l'idea, la motivazione, la voglia di intraprendere questo viaggio. Ma tutto è partito perché tornando al nostro trekking, il nostro primo trekking in Dolpo nel 2017, volevamo farlo in tre, poi siamo, come detto prima, eravamo in quattro perché i pesi da portarci dietro erano troppi. Dopo circa una settimana di cammino arriviamo in un villaggio e da lontano arriva una persona che ci chiama chiedendo aiuto. E potete capire, eravamo nell'altopiano del Dolpo, siamo circa tra i 4 e i 5 mila metri di quota, un altopiano mezzo desertico. Questa persona arriva tenendosi un braccio e capiamo, ci fanno capire che era caduto alcuni giorni prima da cavallo, si è lussato una spalla e ci ha fatto vedere che effettivamente la spalla era fuori posto. L'Arianna, con quello che aveva, avevamo dei medicinali ma poche cose, ha cercato di consolarlo, gli ha mandato delle medicine, delle pastiglie antidolorifiche e tutto. E lei, dopo che siamo, diciamo così, ci siamo allontanati, ha detto: io non posso venire qua e non poter far niente, mi sento inutile.
E... Arianna, è così, vedo sui tuoi occhi che stai rivivendo quei momenti, vero?
Sì.
Quali erano le emozioni?
Ah, mi vengono anche i brividi. questo signore, appunto, vedendo degli occidentali, ha pensato fossimo dei dottori, quindi occidentali uguale cultura uguale dottore, e ci implorava aiuto. Appunto, l'osso era visibilmente fuori dalla sua collocazione fisiologica, e a quel punto mi ricordo l'ho massaggiato con un po' di arnica, figuriamoci, gli ho lasciato del paracetamolo e lui ci ha fatto entrare in casa con niente che avevano. Insomma, questa famiglia ci ha offerto tutto quello che poteva offrirci, quindi dal tè caldo al riso, delle collane, insomma ci hanno idolatrato come se lo avessimo davvero guarito, no? E in realtà ovviamente il messaggio è stato quello che doveva trovare in quel momento un medico. Ecco, io l'ho lasciato non triste, ma dicendo, era una questione di orgoglio, dire no, io non posso non avere la conoscenza di far qualcosa che abbia un senso qua, cioè io non posso stare qua senza qualcosa che mi permetta di portare aiuto veramente. È stata più proprio una sfida che mi è arrivata, più che il senso di pietà.
Poi ecco. Hai dovuto trasmettere questo sentimento anche a Marco.
Sì.
Sì, sì, sì. Beh, ero partecipe, quindi ho captato che Arianna aveva in mente qualcosa. Questo era ottobre-novembre. Torniamo a casa e dopo alcune settimane l'Arianna mi dice: guarda, io voglio diventare infermiera. Proprio così. E l'anno dopo, penso che era in primavera, l'Arianna ha cominciato la sua formazione come infermiera. Sì. Ha lasciato la professione che aveva e a 36 anni ha deciso di diventare infermiera. Quindi la scintilla è stato quello. Poi come nasce l'associazione?
Ma
qui passa ancora un po' di tempo, perché l'Arianna durante la formazione
continuate ad andare in Nepal, no? Durante, esatto, la tua formazione. Quindi tra i vostri posti del cuore, quando dovete scegliere dove andare, dove fare un viaggio, dove andare in vacanza, tendenzialmente il Nepal vi chiama?
Il Nepal.
Perché voi adesso andate almeno due volte all'anno, giusto?
Una o due volte.
Sì, da soli, nel senso che appunto in quel periodo io ho avuto non pochi momenti di crisi e sono scappata, letteralmente.
Le crisi erano dovute a che cosa?
Le crisi erano dovute comunque a non una difficoltà nel mio percorso formativo, perché ero la secchiona della classe, se qualcuno mi sente mi odierà, ma proprio il fatto di rendersi conto di alcune lacune, insomma, si può dire, cioè il dolore, certo, che ti arriva anche rispetto comunque a trovarsi matura a fare una formazione che di solito viene affrontata da un pubblico molto più giovane di te, quindi da adulta si vedono cose ovviamente che devi elaborare, che difficilmente riesci ad esprimere, eccetera. Quindi ogni tanto vacillavo, ecco. E poi scappavo.
Scappavi in Nepal?
Certo.
Marco, tu invece com'è che reagivi a questi suoi momenti di crisi?
Ma per me non c'era nessun problema, cioè assolutamente.
Un pilastro, fermo.
Sì, sì. Io giusto? Non potevo seguirla.
Beh, è così che dovrebbe essere, no, Rihanna? Cioè avere qualcuno che sia lì solido.
Io non potevo prendere le ferie sempre quando poteva anche Arianna, e la Arianna aveva nei momenti tra stage, scuola e quant'altro, cioè nei momenti di libero, e quindi assolutamente non ce n'è nessuno. Una cosa bella, come la nostra ospite sa, per cominciare a diventare infermiera bisogna fare uno stage prescolastico per vedere se effettivamente la formazione come infermiera è qualcosa che veramente si vuole. E la cosa bella è che Arianna questo stage prescolastico l'ha fatto in Nepal, presso un ospedale del Basso Dolpo a Kalika. E lì Arianna, sì, lì è stato...
Quanto tempo sei stata lì?
Non solo lì, anche al cardiocentro, anche in altri posti.
No, certo.
Lo stage prescolastico.
Lo stage, intendo quanto è durato.
Anche, no, nel senso che mi hanno dato questa opportunità, ma ovviamente la stessa ho dovuto poi replicare comunque anche in territorio ticinese, giusto per...
Ok.
Ecco, quindi è stato un surplus che mi ha allungato anche la formazione. Sono stata qua, vabbè, in tutto 2 mesi, perché poi mi ha raggiunto Marco. E vabbè, per farla breve, adesso io la rimuovo, è stata comunque una delle esperienze più dure della mia vita, perché ho trovato, diciamo, sul territorio nessuno poteva offrirmi questa opportunità per seguirmi nella formazione, e un'associazione italiana mi ha dato l'opportunità di andare in questo ospedale che è a 12 ore dall'allora punto di partenza, raggiungibile con dei mezzi, quindi 12 ore a piedi per raggiungere questo villaggio, e dove sorge questo ospedale rurale, che è l'unico ospedale che fa appunto di riferimento al Basso Dolpo. Il Basso Dolpo, appunto, è questo, giusto per collocarlo, questa regione al confine con il Tibet, e dove di fatto appunto i servizi erano allora inesistenti, ecco, servizi sanitari, adesso qualcosa è nato. E in questo piccolo ospedale, appunto, un medico nepalese offriva appunto la sua professionalità, sì. Poi in realtà, ecco, partiamo dal presupposto che appunto in Nepal ci sono diverse culture, la cultura induista, la cultura buddista. Io ero comunque in un territorio prettamente induista, quindi è molto diverso, poi vi spiegheremo, rispetto alla cultura dove noi adesso prestiamo aiuto. Quindi mi sono trovata in un turbine di... come posso dirvi, di difficoltà alle quali non ero pronta, nel senso che purtroppo il medico era alcolizzato, quindi picchiava la moglie, picchiava i pazienti. Mi sono trovata da totale profana a vivere questa realtà, che poi per fortuna ho denunciato, quindi poi tramite questa esperienza l'associazione si è resa conto dei problemi che c'erano, il dottore è stato allontanato, e mi sono trovata addirittura a fuggire di notte con chi mi seguiva, che era un po' un tecnico di laboratorio, un infermiere, che seppur anche lui preda, insomma, dell'alcol e di varie dipendenze, in qualche modo mi stava vicino. Quindi sono stata minacciata dal medico, adesso io rido perché mi è andata bene, comunque io ti uccido, insomma ho dormito scappando in scuole con i maestri di queste scuole, quindi non potevo sentire casa perché comunque la linea telefonica...
Immagino, cioè tu Marco eri all'oscuro di tutto questo?
Sì, io non so che l'avrei sentita raramente in quel periodo, se andava bene forse una volta alla settimana, se andava bene, quindi però effettivamente a un certo punto mi ho detto ma è un po' che non la sento Arianna. Fin tanto che quando è arrivata in questo piccolo aeroporto a Jufal, dove ha avuto connessione, mi ha detto guarda, rientro a Kathmandu, ti devo raccontare delle cose che sono successe, ti dirò quando arrivi a Kathmandu, perché io sarei poi arrivato giù penso la settimana dopo.
Ma Arianna, ma che momenti di paura?
Ma allora, non ho avuto tanta paura perché non devo sopravvivere, se devo essere onesta. Ho avuto più paura in altri momenti, non sono esagerazioni, però io sono stata chiusa dalle donne perché a un certo punto in pratica si è deciso di fare una sorta di camp itinerante per andare con 2 muli, questo medico alcolizzato e 4 altri assistenti, a portare aiuto in altri villaggi più lontani. Il fatto è che per il medico era un pretesto per bere, quindi per fermarsi e bere in qualsiasi posto, no? Quindi ecco, questa era la sua finalità. Per i ragazzi che aiutavano era un pretesto per insomma
andare
in giro. E quindi sì, c'era il momento di raccolta, dove noi solitamente utilizzavamo le scuole come punto di raccolta per la popolazione bisognosa. Si creava la coda, il medico, che era anche è un buon medico, se non avesse avuto
quel problema.
Esatto, visitavamo un piccolo ecografo, comunque si piazzavano flebo con quello che si aveva, si facevano prelievi, insomma si fornivano medicinali. Poi purtroppo questo durava solo 3 ore, poi per tutto il resto della giornata e della notte era il delirio. E quindi a un certo punto, nel bel mezzo del nulla, perché ancora adesso poi ho ricostruito le tappe di questi villaggi che sono assolutamente non agibili, ma neanche per un pubblico di turisti che vuole visitare queste zone, no? Perché non sono zone comunque che hanno delle particolari attrazioni. Ecco, mi sono trovata veramente in difficoltà. Il medico aveva raggiunto dei livelli di quasi psicosi allucinanti, quindi lui si trasformava, cioè il suo viso cambiava, incominciava a picchiare, a rompere bottiglie, a diventare violento. E io ovviamente
se l'è presa anche con me,
sì, per nessun motivo. E quindi le donne dei villaggi dove poi trovavamo riparo la notte mi prendevano letteralmente e mi chiudevano dentro a delle camere, no, per nascondermi. Uno dei più belli aneddoti che racconto sempre è che purtroppo sì, mi passavano il piatto da sotto, magari dormivo tipo sopra i sacchi di mele con i bruchetti che mi cadevano in testa, eccetera, con i ragnacci che mi guardavano, però la pipì, insomma. Allora io avevo il mio set di guanti e la facevo dentro ai guanti, insomma. Poi questi guanti al mattino li legavo e c'erano tutti i bei guantoni gonfi di pipì, perché ovviamente nessuno mi faceva uscire di notte a far la pipì. E dunque poi questo medico mi ha chiesto scusa a tutti, e noi speriamo solo che abbia potuto guarire, ecco.
Ce lo auguriamo sicuramente. Sì. Un po' di musica.
Sai che musica è rumore, sai che cosa c'è, sto bene, sai che cosa c'è, sto male, non mi chiederai permesso, se è concesso, lascio il tempo, le promesse, lascio a te le tue certezze, la chitarra sopra il letto, i versi che non hai mai scritto, non ti chiederò permesso. Preferisco bruciarmi da solo che assecondarti adesso.
Al tavolo di Diamoci una mano questo sabato mattina stiamo ascoltando e ringrazio Marco e Arianna per la condivisione di un'esperienza di vita davvero, davvero intensa. Arianna, appunto, ci stavi raccontando della tua formazione come infermiera, cioè lo stage pre-scolastico che hai fatto appunto in Nepal, poi rientri, insomma, questa parentesi unica, difficile, insomma, sicuramente appunto dicevi anche delle crisi, perché è chiaro, vivi una difficoltà così lontana da casa, da sola, senza poi la possibilità di avere degli aiuti se non dalle donne lì, che quindi da un lato hanno fatto scudo, no?
Sì, hanno fatto scudo, nessuno parlava inglese in quei posti, non avevano mai visto comunque una persona con la pelle più chiara, quindi... ecco, ricordo delle ragazzine che hanno preso l'unica maglietta che avevo, ero disperata perché non la lavavo da una settimana, e hanno cercato l'acqua e me l'hanno portata per farmi lavare quella maglietta, quindi hanno capito che in quel momento per me era fondamentale trovare dell'acqua. Quindi sì, effettivamente le donne, più le donne, pensandoci, mi hanno dimostrato comunque la loro vicinanza, la loro compassione in quel momento, e hanno accettato la diversità.
Quindi ti sei davvero sentita accolta lì?
Sì, 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 sì. Io ho dei bei ricordi comunque, non ho dei ricordi di paura di quei momenti. Sorrido anche perché ovviamente avevo di fronte una persona che non era in sé e che minacciava di uccidermi, ma... non lo voleva realmente. Cioè,
non voleva veramente.
Ma no,
farlo.
Non penso.
Era in preda ai fumi dell'alcol,
esatto,
come si dice.
Sì.
Diversità,
esatto.
Anche perché Arianna in quel periodo era rasata a zero. Cioè, sì. Se l'atleta i capelli a un millimetro. Quindi.
Però portavo sempre.
C'era
comunque...
un motivo per.
Io l'avevo fatto ovviamente per cercare di sembrare meno femmina, ecco. Però.
Perché
allora
sei meglio accolti.
E più che altro non volevo destare l'attenzione degli uomini, anche se non è che io sia, voglio dire, una modella. Però volevo, diciamo, cercare di togliere il più possibile i tratti femminili. Poi in realtà portavo sempre comunque un foulard in testa. E ricordo che ho trovato un uomo in un paese che voleva a tutti i costi sposarmi. E le donne dicevano, no, ma ti faccio sposare mio figlio perché in fondo mi toglievano questo
foulard.
Dicevano, in fondo sei bella, la tua faccia è bella, quindi vai bene così, anche se non hai capelli te li facciamo crescere.
Ah, ecco, quindi cioè...
sì, era per quello, avevo cercato di eliminare, insomma, il più possibile i miei tratti femminili, anche se
con scarsi risultati, visto che hai ricevuto.
Sì, sì, avevo il mio uomo, lui mi voleva sposare, ancora le foto adesso.
Sono proposta di notte.
Sì.
Insomma, chiudi questa parentesi molto formativa sicuramente, rientri.
No, non rientro.
Non rientro.
Non rientro perché Marco mi viene incontro e io, aspettandolo, perché il programma era appunto Basso Dolpo e poi ci spostiamo invece in Alto Dolpo, questa volta nello stesso posto dove eravamo stati l'anno prima col famoso evento, ecco, della spalla lussata, questa volta un pochettino più appoggiati anche da una pseudo agenzia, quindi con delle guide pronte a supportarci anche per le nostre particolari caratteristiche atletiche, quindi che sapevano che avrebbero dovuto fare quello che volevamo noi
e io camminare
parecchio,
esatto.
più ore dello standard che si fa con...
Lo standard cos'è di solito?
Ma normalmente i trekking normali camminano direi 3 ore, pausa, e poi forse ancora un'oretta e due, forse 5 ore massimo. Noi
i trekking di Marco e Arianna invece
arrivano fino a 11 ore al giorno, sì.
Ok, quindi insomma erano stati avvisati che,
sì.
Che non era la classica passeggiata.
Esatto, non ci credevano, adesso li conosciamo tuttora. Sì.
E adesso
vi
evitano quando dite stiamo arrivando?
No. Sono i nostri referenti dell'associazione.
Sì. Quindi, esatto, ecco. Lì è stato poi il primo viaggio con Babu Chirin Sherpa, che da lì, adesso si parla dal 2018, è in fin dei conti la nostra guida. E poi è diventato anche il nostro referente per l'associazione in Nepal.
Ok, quindi comunque voi non rientrate.
Esatto, arriva Marco, io mi dico io odio il Nepal e speriamo che questo secondo periodo mi faccia passare l'odio verso queste persone, perché comunque nei miei diari era chiaro l'astio e la rabbia che avevo verso questi uomini nepalesi. E ricordo ancora appunto in albergo arriva, vabbè, è arrivato Marco prima di tutto, e poi abbiamo conosciuto appunto questo Babu, che allora era un ragazzino, e ricordo che il suo modo di presentarsi, molto rispettoso, con questo viso molto più dolce, caratteristico appunto di una parte diversa del Nepal, il suo namaste, mi ha rincuorato, ho detto: caspita, ma guarda che bel sorriso, forse dai, non sono tutti così, insomma, come li ho conosciuti. E poi da lì
nasce, quando poi concretamente, l'associazione Nepal per te?
Allora, durante quel viaggio con Babu e il suo amico portatore Galzen, verso la fine del trekking, che quella volta è durata sì una ventina di giorni, veniamo a sapere che Galzen è diventato padre. E gli abbiamo detto: ma come? Ma tu sei in giro con noi e sei diventato papà? Eh sì, perché questo è lavoro, io devo guadagnare la bimba, la conoscerò quando arriverò a Kathmandu. Quindi noi ci siamo rimasti talmente male, ho detto: ma come? Cioè, lui è diventato papà ed è in giro con noi. Cioè, per noi questo non esiste. Cioè, nella nostra cultura
è mal visto,
sì,
esatto.
Sì, è vero. Vabbè, siamo arrivati al punto di fine del trekking. Galzen, l'abbiamo detto: tu torni subito a casa, vai a trovare la tua bimba, tua moglie e tutto. Lui è partito con questo bus, penso che ci ha messo due giorni, se non tre. In attesa noi abbiamo aspettato l'aereo, che è arrivato chiaramente anche lì un paio di giorni dopo. E quindi lì si è creato un fortissimo legame con Babu e Galzen. Sono diventati un po' il nostro team. Ecco, da lì, quando si andava in Nepal, si va per andare a fare i trekking con Babu e Galzen. Quindi siamo ritornati l'anno dopo, siamo andati in un'altra regione, nella regione del Mustang, per fare il Saribung, e ci siamo accorti che Galzen spesso si dava delle veramente bastonate sui piedi. Cioè, lui camminava
letteralmente?
Sì, il bastone che aveva continuava a picchiarselo sui piedi. E ci siamo chiesti, Ariane e io: ma perché Galzen fa queste cose? E gli abbiamo sempre chiesto: ma Galzen, sento un po' i piedi intorpiditi. Siamo accorti di qualcosa che non andava. Giusto, Arianna?
Sì.
Arianna, eri pensierosa?
Sì, sì, poi appunto sempre in quel trekking lui ha voluto, appena ha potuto, prendere un jeep che non era assolutamente da lui, per abbreviare l'ultima parte del viaggio, e quindi non abbiamo esattamente capito cosa stesse accadendo. Poi torniamo a casa e dopo qualche settimana Babu ci chiede aiuto, dice che appunto Galzen non stava bene, che aveva perso la sensibilità dei piedi e delle gambe, che aveva provato a farsi visitare nella loro ospedale vicino al suo villaggio, ma non avevano saputo dargli non avevano parlato di sciatica, eccetera, una diagnosi, e comunque gli consigliavano di farsi visitare a Kathmandu. A quel punto si sposta a Kathmandu, viene visitato in un ospedale e si scopre una tubercolosi ossea, però. E arrivano immediatamente i referti delle risonanze, eccetera, e la situazione è gravissima. Noi abbiamo comunque un medico famoso qua in Ticino, che anche lui è appassionato di Nepal, che ci seguiva. Gli faccio vedere i referti, mi dice: deve essere operato immediatamente, se non trovate i soldi te li do io. Quindi lo stesso giorno, quindi il suo midollo era già compromesso, era a quel punto quasi paralizzato, anzi paralizzato.
Abbiamo via WhatsApp chiesto l'aiuto di tutti i nostri amici. Nel giro di penso 24 ore abbiamo raccolto
4.000
franchi che servivano per poter operare Galzen all'ospedale universitario di Kathmandu.
E l'associazione non era ancora nata?
L'associazione
lì?
No, era ancora a scopo privato, Marco e Arianna, in fin dei conti. Abbiamo subito fatto pervenire i soldi ad una persona che aveva il conto.
Perché anche quello immagino che non sia Non sia semplice fare
No, perché Babu a quel tempo non aveva un conto bancario, quindi non potevamo fargli avere lui, quindi tramite un'altra persona siamo riusciti a fargli avere i soldi, il quale li ha fatti avere all'ospedale. Fortunatamente il medico chirurgo si è preso a cuore della situazione, anche pensando che Galzen era diventato padre da pochi mesi, e quindi l'hanno operato immediatamente. È stato operato per almeno una decina di ore, l'hanno, sì, si può dire, aperto tutta la schiena. Abbiamo visto le foto e tutto, un'operazione veramente impressionante. L'operazione è riuscitissima. Galzen ha avuto più di un anno di riabilitazione, pensando anche che per diversi mesi non ha neanche potuto tenere in braccio la bimba, perché non poteva, aveva un busto da sotto il collo fino al pube, fin dei conti era tutto inscatolato. Però incredibile la sua forza d'animo, ci mandava tutti i giorni video per farci vedere come lui migliorava. Quindi prima col girello, che poi a un certo punto era bello perché lui camminava ma teneva il girello, quindi si portava in giro il girello, cioè una cosa. Poi da lì con le due stampelle, poi una sola, poi quant'altro, fare i marciapiedi per esempio è stata una prima cosa che ha dovuto imparare. Vabbè, dopo un anno, sì.
Vi siete decisi dopo un anno?
Sì, ecco, no, magari poi per la nostra ospite questo è importante, nel senso che è incredibile proprio il coping che abbia avuto questo ragazzo, nel senso che questo ragazzo portatore non diceva una parola di inglese, noi pensavamo fosse anche un po' limitato, no? Come giudizio limitato, non è, insomma, le attitudini sono quel che sono. Invece si è rivelata una persona veramente intelligentissima e veramente dalle capacità anche di trovare delle soluzioni incredibile, perché è veramente un nanetto di 1,50 m, ha cambiato lavoro, ha portato la moglie, che è una ragazza che adesso sta partorendo in questi giorni la seconda bambina, a Kathmandu, hanno aperto un piccolo tea house, quindi si sono allontanati dal loro villaggio, lui ha fatto dei corsi di inglese, ha imparato l'inglese, si sottopone ai controlli ospedalieri ogni mese, ligio alla sua, cioè a seguire la sua salute, è incredibile, è alla pari nostra, ecco, a livello di progresso, cioè di come posso dire,
di competenze,
no? Esatto, di qualità che ha dimostrato, e al di là di quelle fisiche, quindi la guarigione di una cicatrice che è qualcosa di incredibile, la ripresa di tutte le funzioni che aveva perso, quindi comunque era incontinente, ha rischiato di diventare comunque, di non poter più avere bambini, e quindi sì,
insomma, una storia di resilienza,
sì.
Questo che sicuramente può essere da esempio per tutti.
You reach, and then I'll find.
Torniamo a parlare con Marco Gazzola, Arianna Regis, Fabio Bernasconi. Nepal per te è un racconto avvincente, questo lo dobbiamo dire. Marco, Arianna, davvero ci state accompagnando e ci state facendo vivere delle emozioni davvero incredibili, cioè le sentiamo sotto pelle, lo possiamo dire. Finalmente arriva il momento dove capite che forse la vostra capacità di aiutare va messa davvero in pratica e va data anche, come dire, una formalità, va messa, no, più in,
sì,
un quadro,
diciamo, nostra capacità, ma qui vorrei anche dire grazie all'aiuto di tutti gli amici, sostenitori, associati che ci aiutano, che ci supportano, che ci motivano anche per continuare sempre. E sì, dopo il caso di Galzin, che siamo riusciti in forma privata di aiutare, a quel punto hanno detto,
avete salvato la vita, sì, dobbiamo dire la verità.
Sì. È il bello, perché noi ci vediamo sempre con Galzin, ci vediamo chiaramente sempre quando andiamo giù in Nepal, ci sentiamo via WhatsApp e quant'altro quasi quotidianamente. Beh, con Babu tutti i giorni ci sentiamo, quindi il legame effettivamente c'è tutti i giorni. E quindi abbiamo deciso di fondare l'associazione per fare una cosa chiaramente a livello ufficiale, quindi Arianna è qui, è lei la fondatrice, Deus Ex Machina, che ha fatto tutto, ha fondato l'associazione, l'assemblea di costituzione e quant'altro, e quindi abbiamo detto sì, adesso facciamo qualcosa di ufficiale.
E quindi così nasce Nepal per te,
Tashi Dele.
Tashidele.ch,
sì.
Sì. Benissimo, andate a vedere il sito dopo i titoli del radio giornale. Noi torniamo, diamoci una mano, perché il racconto continua con Nepal per te, con Marco e Arianna. Intanto sono le 11.
Rete 1.
In studio Cristina Zamboni. L'Ucraina e i suoi alleati europei si stanno attivando in queste ore per rispondere all'ultimatum del presidente statunitense Trump. Quest'ultimo ieri sera ha dato 6 giorni di tempo a Kiev per esprimersi sul piano di pace elaborato dalla Casa Bianca. Alcuni dirigenti europei presenti a Johannesburg per una riunione del G20 ne discuteranno già oggi, lo ha annunciato il presidente della Commissione europea von der Leyen. Da parte sua, il vicepresidente americano Vance ha ricordato in un messaggio su X che l'amministrazione Trump continua a lavorare su un piano di pace che risulti accettabile sia per l'Ucraina sia per la Russia. Tempi supplementari in Brasile per i negoziati sul clima nell'ambito della 30ª conferenza delle Nazioni Unite. Occorre infatti più tempo alle delegazioni per raggiungere un accordo sull'uscita graduale delle energie fossili. A opporsi sono principalmente paesi produttori di petrolio. I negoziati proseguono a oltranza, ma il documento conclusivo potrà essere approvato solo con l'accordo unanime degli oltre 190 paesi presenti alla COP30 di Belém. L'esercito israeliano riferisce di avere eliminato ieri un terrorista di Hezbollah nel sud del Libano. Tel Aviv lo ha identificato come responsabile di precedenti attacchi. Già nei giorni scorsi, in altre operazioni mirate, le forze israeliane avevano ucciso alcuni esponenti del gruppo paramilitare filo iraniano. Decine di cantanti italiani stanno esprimendo messaggi di cordoglio per la morte di Ornella Vanoni, spentasi ieri sera a 91 anni nella sua casa di Milano. La città intanto ha offerto la possibilità di allestire la camera ardente a Palazzo Marino, sede del comune, oppure al piccolo teatro proprio dove Ornella Vanoni mosse i suoi primi passi. Nota in seguito come signora della musica, la cantante esordì a metà degli anni 50 e pubblicò decine di successi. La sua ultima apparizione televisiva risale a pochi giorni fa in un programma di Fabio Fazio. per l'attualità regionale di una trentina di sfollati, ma nessun ferito. Il bilancio dell'incendio scoppiato stamani in un'abitazione del centro di Bodio. Le fiamme, divampate per cause tuttora sconosciute, hanno generato molto fumo. Per questo motivo le autorità hanno raccomandato agli abitanti di mantenere chiuse porte e finestre. Alle 9 le operazioni di spegnimento erano ancora in corso. Oggi, soprattutto a sud delle Alpi, bel tempo. Nel resto del paese nebbia persistente tra l'altipiano e il pendio alpino. Domani sarà una domenica inizialmente soleggiata a sud. Nella seconda parte della giornata, addensamento della nuvolosità. E sarà coperto sin dal mattino anche a nord. Dalla Svizzera romanda le prime precipitazioni.